un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
E siamo qui alle 18.35, gentili ascoltatori, con la Zanzara, sempre in diretta fino alle 21, con il vostro contributo al numero verde 800 24 0024, sms 349 238 6666, la Zanzara è radio24.it. Andiamo a sentire come ci riassume la giornata il TG2.
In Turchia assassinato il vescovo Luigi Padovese, vicario apostolico dell'Anatolia, il prelato colpito a coltellate dal suo autista già fermato. Intercettazioni, il vertice del PDL, rivedremo il termine dei 75 giorni. Sulla manovra la protesta dei magistrati che proclamano lo sciopero, tagli iniqui, Cicchitto, l'ANM fa solo politica. Chiusa all'Aquila l'inchiesta sul mancato allarme per il terremoto, 7 indagati, esperti della commissione Grandi Rischi, l'accusa omicidio colposo. Storica impresa di Francesca Schiavone, prima tennista italiana a disputare la finale del torneo del Roland Garros a Parigi. In semifinale la sua avversaria Dementieva si è ritirata dopo il primo set.
E siamo qui con Studio Aperto.
Ancora un sacerdote cattolico ucciso in Turchia, Monsignor Luigi Padovese, vicario apostolico dell'Anatolia, è stato accoltellato dal suo autista subito arrestato. 4 anni fa fu lui a celebrare i funerali di Don Santoro, assassinato a Trebisonda. I terremoti si possono prevedere, o almeno così sostiene la procura dell'Aquila, che ha indagato per omicidio colposo i componenti della commissione Grandi Rischi. Fecero un sopralluogo poco prima del sisma, secondo i magistrati avrebbero dovuto far sgombrare la città. Mandato di arresto europeo per Danilo Restivo, la procura di Salerno lo vuole processare per la morte di Elisa Claps.
C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso e una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu.
Un polverone inesistente, perché sono anni che io non vado a Roma, sono almeno 10 anni, gli ultimi 3 da ministro e i 10 anni precedenti l'ho sempre fatto nella mia città, ho sempre festeggiato la festa della Repubblica nella mia città Varese, quindi sono francamente sorpreso di questa sorpresa.
Ora non abito più là.
Stamattina è stata una manifestazione assolutamente unitaria, intanto unitaria di popolo, di cittadini e anche di rappresentanze, perché sul palco c'erano rappresentanti dell'opposizione, della maggioranza, delle istituzioni senza alcuna eccezione, insomma, quindi non bisogna vedere tutto nero, non mi fate vedere tutto nero, sennò chiudo gli occhi.
Mancava il ministro dell'interno, però.
Questo glielo dovete chiedere a lui, io non lo so. Saranno stati certo invitati tutti, comunque c'erano dei ministri, parecchi ministri, altri mancavano anche ieri sera, poi ognuno avrà le sue ragioni.
C'era una volta una gatta che aveva.
Ancora strascichi dopo il 2 giugno per la mancata partecipazione dei ministri della Lega. Avete sentito prima Maroni, poi Napolitano. Perché questa canzone, questo sottofondo con Gino Paoli? Perché ieri a Varese non è stato mandato Lino Di Mameli e invece sono state mandate altre canzoni. Una banda ha cantato altre canzoni, ha suonato altre cose, tra cui Gino Paoli. Gianluca Buonanno, buonasera.
Ciao, ciao.
Come sta?
Dammi del tu, ci diamo del tu e ci diamo del lei.
Ci diamo del tu?
Sì, che sto dici? In piedi.
Che dici, ci diamo del tu?
Certo, ci mancherebbe.
Ma dove stai, in piedi? Dove stai, in piedi?
Sono in piedi, mi chiedo come stai,
in piedi.
Sono all'aeroporto.
Ancora?
Sono a Roma adesso.
Sei sempre in giro, sei uno e trino. Anzi, come si dice quando ci si fa in quattro? Quadrino, come si dice? Quadrino.
Quadrifoglio, fortuna.
Gianluca Buonanno ha 4 incarichi, dimmeli tu, anzi raccontali tu agli ascoltatori i 4 incarichi che
sì.
hai. Poi quando ti dimetti è sempre troppo tardi, comunque.
No, premessa, prendo una sola indennità, quindi faccio il sindaco a Varallo, l'ultima volta ho votato con l'81% e non prendo un soldo. Faccio il vice sindaco a Borgosesia, sempre in provincia di Vercelli, in Valsesia, non prendo un soldo. E sono consigliere regionale ancora per poco, ma non prendo assolutamente un soldo, ma oltre a fare il deputato.
Oltre a fare il deputato. Dunque, tu sei deputato, consigliere regionale in Piemonte, sindaco di Varallo Sesia, provincia di Vercelli, quanti abitanti?
7.500.
E poi com'è possibile fare il sindaco a Varallo Sesia e il vice sindaco a Borgo Sesia? Hai fatto un trucco?
No, non è un trucco, che la legge non specifica bene sugli assessorati esterni e quindi ho fatto una lista che c'era sul mio nome, la gente ha votato nella città di Borgo Sesia che ha 13.500 abitanti e abbiamo vinto.
E dunque hai fatto, è possibile fare il sindaco da una parte e il vice sindaco dall'altra?
Se sei assessore esterno al momento non c'è una chiarificazione su questo e quindi qualche
aspetto
si può fare.
Ora io mi domando una cosa, perché uno fa il sindaco da una parte e il vice sindaco dall'altra?
Perché in Valsesia, che è un posto straordinario dove io vivo, dove sono radicato da quando sono nato, e mi hanno dato fiducia e io ho cercato e sto cercando di dare tutto me stesso per dare una mano a fare in modo che questo territorio abbia i giusti meriti e la giusta dignità.
No, ma questo l'ho capito, ma com'è possibile fare il sindaco da una parte e il vice sindaco dall'altra? Com'è possibile dividersi? Poi per non parlare delle altre cose naturalmente e nello stesso tempo fare il deputato. Infatti quando ti chiamo sei sempre in viaggio.
Ho capito, però se tu guardi la mia percentuale di voto alla Camera è tra le più alte, intorno al 98%. Il sindaco Varallo lo faccio da 8 anni e ripeto, l'ultima volta mi ha dato l'81% e a Borgo Sesia l'anno scorso abbiamo presentato una lista e abbiamo vinto. Consigliere regionale, mi sono candidato 2 mesi fa per aiutare la Lega e Roberto Cotta per quel che potevo, sono stato il più votato della provincia di Vercelli, il doppio sul secondo.
Ah, dunque tu dici, io mi sono presentato non perché voglio fare consigliere regionale, ma per prendere voti per la Lega e per Cotta naturalmente.
E per aiutare Roberto Cotta, noi come fare consigliere regionale? Noi avevamo un obiettivo, cambiare il governatore.
Avete vinto e lo sappiamo, però voglio dire, tu ti sei candidato a fare consigliere regionale.
Potevo starmi tranquillamente seduto tra virgolette a Roma e invece ho deciso di correre non nella lista bloccata ma nel proporzionale, cioè cercando di ottenere più consenso possibile. Siccome la Valsesia è dimenticata da 20 anni per la regione Piemonte, io ho cercato di contribuire a portare a casa un risultato.
Vabbè, scusami un attimo Gianluca, però la situazione è questa. Di questi 4 incarichi, quali sono le incompatibilità? Consigliere regionale e deputato sono incompatibili?
Sì.
Tu lo sapevi, sì. Lo sapevi anche prima?
Sì, però c'è la possibilità di una scelta e questa scelta...
E quando la fai questa scelta? Quando la fai?
A brevissimo, penso già la settimana prossima.
La settimana prossima ti dimetti dal Consiglio regionale o dalla Camera?
Decide il nostro capo con Roberto Cotta, ma molto probabilmente mi dimetterò dal Consiglio regionale perché al mio posto entrerà poi un'altra persona che ha solo i 27 anni quindi andrà a fare il consigliere regionale.
Ho capito, però come si fa a rinunciare all'indennità di consigliere regionale? È impossibile, tu dici non prendo un soldo come consigliere regionale, no? A massimo si può dare in beneficenza, non è che si può dire no, non prendo i soldi.
Voglio spattare questa cosa perché ai giornali lo scrivono in generale ma è sbagliato. Io come altri abbiamo fatto una lettera, quindi diciamo fin da subito che non vogliamo nessuna indennità, neanche il rimborso spese, quindi dalla regione Piemonte, da quando sono stato eletto a oggi, non ho percepito neanche un centesimo.
Come si fa a non percepirlo? Cioè, arriva lo stesso l'indennità, come si fa?
No, abbiamo scritto al direttore generale dicendo che non vogliamo alcuna indennità.
E lui a chi la dà questa indennità? A chi la dà il direttore generale? A chi la dà questa indennità?
Niente, rimane nelle casse della regione. Lo stesso presidente Cotta non prende alcuna indennità.
Ma perché ancora non ha deciso? Perché perché ancora non ha...
Ma noi non prendiamo nessuna doppia indennità. Io ti faccio un esempio anche sul sindaco.
Sì, sì.
Io non prendo soldi, io faccio risparmiare il mio comune 30.000 euro all'anno lordi, a Borgosese 20.000 euro l'anno lordi, fanno 50.000 euro che destiniamo tutti nel sociale. Non è neanche così brutto il fatto di dire più incarichi, perché in realtà...
Beh, insomma, adesso non suona bene avere 4 incarichi, eh.
Però se uno gioca a tennis o gli piace qualche altro hobby, io l'unico hobby che ho è cercare di fare l'amministratore e di portare a casa dei risultati.
Ah, quello è un hobby? Quello è un hobby?
No, gli hobby inteso, che se uno gioca a pallone o gioca a tennis è un hobby, quindi prende del tempo per farlo. Io queste cose non le faccio, dedico gran parte del mio tempo ad amministrare e a combattere per le mie idee e quelle della Lega, e poi la restante parte dormo.
Ho capito, quanto riesci a dormire?
Beh, spesso anche solo 3-4 ore.
3-4.
Io ricevo anche sabato e la domenica nel municipio.
Ma è vero che c'è il numero di telefonino scritto sui cartelli? Il tuo numero di telefonino?
Ha ragione. Prima mi ha chiamato la redazione e ho risposto con il mio numero di cellulare che è sui muri da anni.
Da anni.
È vero, sì, da anni. Puoi chiedere a chiunque. Il mio numero di cellulare è sui muri della città di Tarallo.
Sì.
Il mio numero di cellulare è su internet. Il mio numero di cellulare era su Repubblica di ieri.
Com'è? 335-21?
21-92-49. 21-92-49. E tra l'altro un giorno sono andato a Canale 5 da Barbara D'Urso.
Pure.
E lei, parlando di questa cosa dei cartelli, mi fa: ma è vero che è il numero? Sì, ho dato il numero, in due ore mi sono arrivati più di 7.000 sms.
E come fa? E poi che hai fatto? E poi?
Si è fuso quasi il telefono.
Resta...
Non dico le telefonate, insomma.
Resta lì un attimo, abbiamo il traffico. Che aereo stai prendendo? Da dove a dove?
Da Roma a Torino.
Classico, insomma, no? Classico. Per te è un classico.
Vado a una riunione a Torino.
Eccoci qui alle 18.48, sempre collegati con l'aeroporto di Fiumicino, dove c'è l'uomo politico forse più ubiquo in questo momento, cioè dire il leghista Gianluca Buonanno. Che ridi, cosa ridi?
Rido perché sono sul pullman che mi porta l'aereo.
Ah, sei sul pullman.
Ma sai ieri cosa mi è capitato?
No, dimmi.
Siccome c'era il numero sull'intervista che mi ha fatto Repubblica,
sì?
Mi ha telefonato un signore dal Congo.
E allora?
Per chiedere se gli potevo dare una mano, mi ha impressionato. Addirittura dal Congo.
Guardano internet, beccano l'intervista.
Mi ha impressionato questa cosa. E invece sì, tu che dici del mio tempo che non c'è mai, no?
Sì.
Sai quando ho iniziato a fare la campagna del mio numero di telefono, che tutti mi potessero chiamare, perché solitamente ognuno cambia il numero di telefono dopo un po', no?
Sì.
Perché prima si fanno votare e poi cercano di non farsi trovare. E la mia campagna era seduto su un water con scritto 24 ore su 24 sempre presente.
Il water, come hai pure i pantaloni abbassati, no?
Certo, i pantaloni abbassati.
Come?
Significare.
C'era la fotografia con i pantaloni abbattuti su un water con i pantaloni abbassati?
Sì.
Una cosa orrenda.
Ma non è vero, perché?
Un'immagine terrificante.
Non è vero, ha avuto un grande successo.
Cioè, perché ti possono...
parte di un calendario.
Perché la cosa è, l'idea è, mi possono trovare anche al cesso.
Mi possono trovare sempre.
Ma lo spegni ogni tanto? Lo spegni ogni tanto o no?
Sì, quando vado sull'aereo e basta.
Vabbè, la notte lo spegnerai.
No, sempre acceso.
E tua moglie?
Penso che mi fanno veramente pochissimi scherzi. Sopporta.
E quanto sopporta?
Ma non è che ci vediamo poco, perché io sono sempre un po' di qui, un po' di là. Ieri sera sono uscito dall'ufficio che erano quasi le 2 di notte.
E non protesta per questi tuoi orari, per questi incarichi, orari, eccetera. Non dice basta Gianluca, rinuncia a qualcosa, fai una cosa sola. È un discorso lungo.
Sono soddisfazioni comunque, perché sono...
Ma le tue soddisfazioni, non le sue.
Ma no, secondo me anche le sue.
Perché? Di che tipo? Di che tipo?
Perché non sono mai stanco io.
Cioè, cosa vorresti far credere? Cosa vorresti far credere?
Non mi sono mai drogato, non prendo nessuna pastiglia, tutto a posto. Sono fatto così, madre natura mi ha dato la forza di andare avanti senza, come la Duracell.
Ho capito, cioè più cose fai e più rendi da un punto di vista, diciamo, sessuale.
Più nemici ho e più sono stimolato ad andare avanti.
Va bene. Senti, prima di arrivare ad imbarcarti, ancora qualche cosa? Ma
sì, sono sull'aereo, però si può ancora parlare.
Si può ancora parlare.
Sì.
Tranquillizza tutti lì, perché ancora tanto mancano pochi minuti. Ma i finti vigili urbani ci sono ancora a Barallo?
Certo, ci sono, e sono un grande successo perché abbiamo diminuito le multe e gli incidenti del 30%. Il mio motto è: meglio un vigile finto che una multa vera. E ci sono anche i vigili con il ministro dell'interno Roberto Maroni, che è venuto l'anno scorso a Varallo, li ha visti, gli sono piaciuti, gli ho chiesto il permesso se potevo mettere anche la sua faccia.
Ho capito, ma il Maroni finto a che serve? Non è che la gente si spaventa perché c'è Maroni finto?
No, però siccome sono talmente, come si può dire, veri,
sì?
E che uno fino a 10 metri non capisce se sono veri o falsi, per cui quello che a me interessa è che diminuiscono la velocità, cosa che succede.
Ma quello con i vigili però, quello con i vigili, non con Maroni.
Ma Maroni, nel senso che la sua faccia c'è vestito da vigile, con la paletta.
Ah, c'è la faccia di Maroni vestito da vigile, ma la gente riconosce Maroni oppure il fatto che è il vigile? No, spiegami.
Da lontano un vigile, poi quando si avvicina vede che il ministro fa anche un sorriso, e comunque sono fotografatissimi questi vigili, perché vengono tutti da fuori a fare, tanti giapponesi anche, che fanno la foto ricordo con i vigili finti. E poi abbiamo messo anche la faccia di un vigile vero nel vigile finto.
Una faccia di un vigile conosciuto dalla gente di Varallo, insomma.
Perché poi il giochino è che tu non devi mettere il vigile finto sempre nello stesso posto, perché altrimenti la gente, tra virgolette, la freghi una volta, due, però non la freghi
certo,
più.
Ma
bisogna cambiare le posizioni.
Non c'è dubbio, ma chi se li inventa questi giochini? Tu di notte?
No, anche i vigili devono spostare
i vigili finti.
Loro stessi. I vigili finti non scioperano, non chiedono l'aumento e lavorano 24 ore su 24.
Beh, adesso non esageriamo,
Dai,
senti,
battuta,
ma come si fa a viaggiare per un deputato in aereo? È gratis, no?
Il viaggio del deputato è gratis.
È gratis. Non sarà che... No, vabbè, non credo che sia per quello che tu vuoi fare il deputato e non il consigliere regionale. Non te ne frega niente di viaggiare gratis sull'aereo.
No,
ma come si fa a prenotare? Un deputato quando prenota che fa?
Telefona all'agenzia e dice... qual è l'aereo che vuole prendere per poter andare alla Camera.
Che agenzia? Quella interna della Camera?
Sì.
C'è un'agenzia interna che vi fa tutte le prenotazioni?
No, tu chiedi, ovviamente dici quali sono gli orari e poi naturalmente in base ai lavori parlamentari guardi qual è l'aereo che può essere più funzionale a te. Io molto spesso prendo l'aereo dalle 6:30 del mattino, quindi io mi alzo alle 4 per poter prendere il primo aereo per arrivare a Roma il più presto possibile. Altre volte prendo un altro tipo di aereo.
Comunque la procedura è questa. Buon anno, chiama l'agenzia, cioè ogni deputato chiama un'agenzia interna alla Camera, e quell'agenzia fa la prenotazione.
Sì.
Ma deve essere un lavoraccio tremendo, tutti i deputati che chiamano e fanno le prenotazioni. Quante persone lavorano in questa agenzia?
No, ce ne sono 2/3 in un posto, poi c'è un altro posto, mi sembra ce ne sono altre 2. Difatti molto spesso è occupato il telefono, però
quello è un problema.
Non è un sacrificio.
No.
No, ma io guarda che sono il primo a dire, te lo dico in diretta radio.
Dimmi.
Io mi rendo conto che rispetto a tantissime persone sono un privilegiato, ma proprio per quello cerco di fare il possibile e di non tirarmela, che è già una bella cosa.
No, questo
perché tanti se la tirano.
Non te la tiri tu, su questo non c'è dubbio. Ma l'assessorato alla dieta che cos'è? Un'ultima cosa, l'assessorato alla dieta? Proprio quello dovevi fare?
Quello, perché
che bisogno
diamo
c'è?
La possibilità alla gente di dimagrire senza spendere soldi, anzi guadagnandoli.
Cioè che fate? Assumete voi i cosi? Assumete i dietologi?
Sì, c'è una dietista, c'è un personal trainer e poi chi dimagrisce e mantiene il peso prende anche dei soldi.
Ma questo come dove? A Barallo? A Barallo?
Sì,
a Barallo. L'assessorato alla dieta?
Sì.
Spettacolare. Signori, questo è Gianluca Buonanno, deputato ubiquo, uomo politico ubiquo della Lega Nord. Grazie.
Sono piccolo, ma verace.
E anche, insomma, duri come una Duracell.
Per non far pubblicità, ma è la verità.
Devo parlare con tua moglie prima o poi.
Non sono sposato.
Hai una compagna?
Però non sono comunista, quindi non chiamarla neanche compagna, neanche più in Cina dicono compagna.
Vabbè, come si dice? Compagna, fidanzata, fidanzata, come si dice?
Facciamola fidanzata.
Fidanzata. Una sola ne hai? Una sola?
Beh, certo.
E che ne so? Cioè ufficiale, dico, ufficiale, una cosa ufficiale.
No, no, no. Io sono una persona.
Ho capito,
mi piacciono le donne, ma sono anche.
Ho capito, persona... ho capito. Ciao, buon viaggio.
Ciao.
E siamo qui in diretta alla Zanzara alle 19.18, 800 24 0024 per chiamarci in diretta, dove andiamo? TG3.
I magistrati in sciopero contro Italia, giustizia e stipendi, protestano i farmacisti nel PDL, sale la fronda, manovra da correggere. L'Unione Europea, l'Italia, le statali in pensioni a 65 anni come gli uomini, Sacconi, ci vuole gradualità, ne discuteremo lunedì a Lussemburgo. La Santa Sede chiede la fine dell'embargo a Gaza, rientrati in Italia, 6 dei nostri connazionali arrestati dagli israeliani dopo il blitz sulla nave. Pugnalato a morte dall'autista in Turchia, il vicario apostolico dell'Anatolia, Monsignor Luigi Padovesi, escluso il movimento politico. Il terremoto in Abruzzo, indagati i vertici della protezione civile per mancato allarme, ipotesi d'accusa, omicidio colposo. Sfrattata la donna che ogni anno esponeva il tricolore alle manifestazioni della Lega a Venezia, d'ora in poi niente più bandiera su quel balcone. Roland Garros, Francesca Schiavone, prima italiana in finale a Parigi, 34 anni dopo Panatta incontrerà un'australiana.
E andiamo a sentire Sky TG24.
Vescovo italiano ucciso in Turchia, Monsignor Padovesi accoltellato dal suo autista.
Tornano a casa gli italiani di flottiglia e raccontano agli israeliani, ci hanno picchiati.
Un'altra nave pacifista a largo di Gaza, dal Vaticano all'ONU, Israele tolga il blocco alla striscia.
Pubblico impiego, ultimatum europeo all'Italia, donne in pensione a 65 anni.
I magistrati in sciopero contro Italia, Berlusconi, la manovra è cosa giusta in tempi giusti.
Caso Claps da Londra, no all'estradizione temporanea di Restivo.
L'Aquila, indagata la commissione grandi rischi per il sisma, ci fu mancato allarme.
Ultimo tentativo, BP prova ancora a tappare la falla in fondo al golfo, domani Obama in Louisiana.
Schiavone, la Vian Rose, la tennista italiana in finale agli Open di Francia, è la prima volta.
Verso il Sudafrica, l'IP prova il tridente, tra poco l'amichevole, Italia-Messico.
E siamo qui alle 19.20, c'è anche Luca Telese, ciao Luca, buonasera. Che succede? Che succede? Dove sei?
Niente, volevo dare una carica di entusiasmo.
Lo so, ci manca un po' di entusiasmo. Stasera, anche se abbiamo ascoltato prima un'intervista a Gianluca Buonanno, che è il politico ubiquo, più ubiquo della terra, ha 4 incarichi, è sindaco, vice sindaco, deputato e consigliere regionale. Pare che nelle prossime settimane si dimetterà da consigliere regionale. Strepitoso. Pare. E ha anche creato nel suo comune, che è Barallo Sesia, l'assessorato alla dieta. Ha fatto i vigili finti perché così gli automobilisti frenano. Personaggio strepitoso, rideva, dice che lui dura un sacco, che non dorme mai, che sua moglie, la sua fidanzata, è soddisfatta nonostante il fatto che dorma 3-4 ore a notte. Strepitoso. Va bene, oggi ci sono poche notizie, però ce n'è una importante. Renzo Bossi incontrerà Giorgio Napolitano al Quirinale lunedì prossimo e pare che nella delegazione leghista, dove c'è anche il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, verrà data qualche spiegazione a Napolitano sulla mancata partecipazione della Lega alla parata del 2 giugno. Comunque, la notizia è questa: Renzo Bossi incontra Giorgio Napolitano.
Ma a parte la meraviglia di questo incontro, che insomma la storia attendeva, no? Dopo i grandi incontri, Teano, insomma, però possibile questa cosa di oscena di un ministro che non si presenta alla festa della Repubblica, il più importante ministro, diciamo, politico, non si presenta alla festa della Repubblica, passi così? Io vorrei che ci fosse qualcuno di destra, perché quelli di sinistra diciamo sono scontati, che dicesse che è uno scandalo, non c'è nessuna spiegazione possibile, e neanche Napolitano può cavarsi dicendolo chiedetelo a Maroni, che cos'è, di che stiamo parlando, la giustificazione in classe, è un po' preoccupante questo fatto. Che c'entra Gino Paolo?
Come che c'entra? Ma non hai letto i giornali oggi, sei disinformato. Allora, ieri
Maroni, cerco un momento solenne e tu mi metti Gino Paolo.
Maroni era a Varese e, ieri, perché dice che negli ultimi 10 anni il 2 giugno è sempre a Varese, e la banda che era lì non ha cantato l'inno di Mameli, ma questa roba qui.
Allora è giustificato, scusa, ritiro tutto. Può non andare, può stare a Varese, se canta Gino Paoli può stare anche a Gallarate. Ma dai, è ridicolo, andiamo a farlo.
Una casa bellissima.
Però dimmi la verità, Luca, i magistrati che indagano sul mancato allarme del terremoto, ma dico, ma siamo impazziti? Siamo impazziti! La protezione civile, no, lascia perdere, aspetta, poi mi dici la tua. La protezione civile, sai cosa dice? Sai come risponde? Se si dovessero prendere in considerazione alcune dichiarazioni rilasciate oggi dai magistrati aquilani, dovrebbero essere evacuate Bologna, Isernia e innumerevoli comuni delle province dell'Aquila e di Rieti, azione che a quanto risulta non è mai stata messa in atto preventivamente in alcuna parte del mondo, compresi Giappone e California. Ma dico, ma ci rendiamo conto, la commissione grandi rischi, non so chi altro, indagato per mancato allarme del terremoto dell'Aquila, ma è una cosa ridicola.
Bisognerebbe forse evacuare anche Pompei e 10 milioni di abitanti nella provincia di Napoli, vicino al ridosso del Vesuvio. Però detto questo, io ho visto il meraviglioso film di Sabina Guzzanti, Dracula.
Pessimo.
Spero che tu lo veda e ti associ, laicamente sarebbe un gesto anche molto illuminato in questo giudizio, proprio un film bello.
Io l'ho visto, un film pessimo.
Come pessimo?
Pessimo, un pessimo
non
film.
Non ti ha colpito?
Assolutamente no.
In questa trasfigurazione, quando il professor Boschi spiega che non hanno fatto neanche il verbale della commissione rischi, un po' ti sei incazzato.
Assolutamente no.
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 Hanno fatto il verbale falso, volevano firmare il giorno dopo.
Ma no, ma non è questo, dai, su. No. Ma si poteva evitare il terremoto, si poteva evacuare la gente prima, secondo te? Tu sei convinto che la gente poteva essere evacuata prima?
È diverso, c'è stata una. Io sono uno dei più grandi detrattori di Bertolaso, ora si sta scoprendo anche che non era neanche limpido, diciamo. Però l'ho visto all'opera a San Giuliano, non era la protezione civile che serviva per rapportarsi alla gente. Ho seguito il terremoto per 27 giorni nel fango, il tono da ducetto che Bertolaso usava, mandando a fanculo tutti, civili, reduci, esperti, non mi è mai piaciuto.
Ma vogliamo mettere sotto processo il tono di Bertolaso?
Diciamo così, se c'era una possibilità di prepararsi meglio e non avere 12 vigili urbani all'Aquila la sera del terremoto e quelli manco a Gallarate quando si sta tranquilli, ecco, forse Bertolaso non era la persona adatta.
No, scusami un attimo Luca.
Quanti vigili c'erano all'Aquila il giorno del terremoto?
Ma non è una questione di cui si può occupare la procura, abbi pazienza. La procura con un'indagine per mancato allarme, poi uno può dire in Italia siamo impreparati a gestire le emergenze,
in
e posso
Italia
essere d'accordo.
Non fa niente, meno male che ci sono i magistrati, sai che io sono sulla linea delle manette educative.
Manette educative, ma tu sei un pazzo, le manette per Telese, andate al fatto.
Tu non vorresti neanche che si occupassero delle casette di Bertolaso?
No, io no, francamente no. La cricca è un'altra cosa.
I magistrati siano lì.
Ma scusa, oggi ci sono delle notizie.
Poi magari non li incastrano. Guardi, poi magari Scajola viene assolto. Scajola! Ricordiamoci.
Beh, ma che c'entra adesso Scajola? Scajola non c'entra nulla.
Viene da ridere.
C'entra sempre. Vabbè.
Io continuo a provare questo effetto dramma. Ogni volta uno nomina Scajola, la gente ride. Ormai è un'arma di distrazione di massa.
Alfredo Rossini, procuratore della Repubblica dell'Aquila, senti che dice. Rossini, l'indagine per mancato allarme.
Mancato allarme, potremmo definirlo sinteticamente così, mancato allarme. L'allarme già veniva dal terremoto che si sentiva e tutti erano allarmati. Il mancato avviso che bisognava andarsene dalle case e non rimanere.
Ti rendi conto? Ma ti rendi conto o no?
Ma meno male che c'è la magistratura, fra un po' non ci sarà nella magistratura, nelle intercettazioni.
Ma non dire stupidaggini.
Ci sarà Silvio che telefona, Silvio chiama la Zanzara, chiamaci.
Ma dico, ma adesso...
Se vuoi mi tolgo anch'io, così senza...
No, ma a parte che se sa che ci sei tu qui non chiamerà mai perché ha paura dell'effetto Carlo Magno. Però voglio dire, ma è una follia questa cosa. Ma io voglio una parola. Tu dici vive i magistrati perché indagano sul procurato allarme. Il procurato allarme.
Guarda, Dracula, chiunque, andatelo a vedere perché ti mette un brivido. Sabino Zanti ha superato la sua antipatia, diciamo così, antropologica, e ha fatto un'inchiesta da brivido, molto bella.
Vabbè, Dracula, adesso non c'entra niente con l'indagine di oggi,
no,
con questa annuncia.
C'è un bellissimo passaggio sulla vicenda della commissione che in realtà ha messo la polvere sotto il tappeto. C'era l'idea che la protezione civile non doveva essere disturbata, che il suo grande duce provvedeva per tutto il paese, gli affari prosperavano e così si arriva alle
tragedie. Volevo tornare sulla questione degli appartamenti. No, oggi il tuo giornale pubblica un'intervista, magari più tardi lo chiamo, a Stefano Pedica dell'Italia dei Valori, no? Spero che tu abbia letto il tuo giornale.
L'Agenzia dei Valori Immobiliari.
L'Agenzia dei Valori Immobiliari, il quale dice di procurare case attraverso le sue conoscenze vaticane a diverse persone, a diversi deputati. Ma qual è il problema?
A me non piace.
Ho capito, è una questione, è una questione di
la verità. Trovo assurdo che tu difenda l'Italia dei Valori, ma è bello, è il tuo spirito illuminista. Scusa, ma se vogliono vivere come agente reale, vadano all'agenzia, come fanno i comuni.
Ma è il potere questo, è il potere, è sempre il potere in Italia, è questo.
Io prete di Pedica, ma che è il potere? È una farsa, è il papocchio, fa ridere. Censurare.
Più tardi,
chiamiamo Pedica.
Chiamiamo Pedica. Subito, chiamiamo Pedica. E siamo qui alle 19.34, collegamento con nessuno, perché Pedica non lo troviamo, Telese, non lo troviamo,
no,
squilla il telefonino, squilla, squilla a vuoto, ma no, io lo vorrei qui per
collusioni con l'Italia dei Valori.
Per torturarlo un po' con te, lo vorrei qui, ma non c'è ancora, ma lo troveremo, se tu ci segui questa sera lo troveremo, perché poi abbiamo anche una sorpresa, un ospite a sorpresa, Fioroni e i massoni, voglio far parlare... Voglio parlare dei massoni del Partito Democratico. Gabriella da Roma.
Buonasera.
Buonasera. Dica qualcosa a Telese. Gabriella, dica qualcosa a Telese.
Salutare Luca Telese.
Saluti Luca Telese. Dica.
No, che sono un'abbonata del fatto.
Vai.
Un'abbonata del fatto.
Prendiamo il controllo della zanzara.
Ma qui c'è un'invasione, sì. Siete due contro uno, una cosa vergognosa.
Viva il fatto.
Gabriella, dica.
No. Senti, mi avete chiamato, avete letto la mail, vero?
No, non abbiamo letto nessuna mail. Vabbè, Gabriella, dica, parli dell'argomento di cui vuole discutere.
Vado subito, perché sono rimasta un po' molto irritata dall'intervista al deputato leghista con multipli incarichi.
Sì.
No, veramente indisponente, un personaggio indisponente.
Indisponente non mi pare proprio Buonanno, magari un po' goliardico, così.
Perché andava fiero, poi vabbè, quel riferimento alla sua vita sessuale ce lo poteva risparmiare, vabbè. Poi sono andata sul sito del Camera dei Deputati, volevo vedere la faccia. Stendiamo un velo.
Perché? Vabbè, ma lei la mette sul piano estetico però, Gabriella, Buonanno se ne risentirà.
No, non è che è un colpo basso, però veramente guardi, me l'aspettavo diverso.
Come se l'aspettava? Come se l'aspettava, Gabriella?
Pensavo fosse più giovane.
Più giovane,
Anche una. No, è giovane nella foto, però.
Ma com'è? Carino? Com'è?
Un altro tipo.
Un altro tipo. Come se l'aspettava? Più bello, più affascinante. Buonanno, purtroppo in aereo, non lo possiamo chiamare.
Vabbè, se dobbiamo volare così basso è colpa mia. Sì, più bello non si è un tipo abbastanza medio, per come si vantasse,
ha quattro incariche, fa il sindaco di un comune di 7.000 abitanti, il vice sindaco di uno di 15.000, si inventa i vigili finti, non vuole il burka, ha fatto diversi provvedimenti, basta col burka, delibere, proposte di legge e tutto, e in più è consigliere regionale del Piemonte, che c'è di male?
Ed è deputato.
È deputato.
Siccome l'intervista io non l'ho sentita.
No, è deputato. Però Telesia, lo sai che mi ha raccontato una cosa fantastica, Buonanno. Mi ha detto che i deputati, quando devono prenotare un aereo che è gratis, chiamano un'agenzia, forse tu lo sai, chiamano un'agenzia la quale gestisce le prenotazioni per tutti.
Sì, l'agenzia in Montecitorio.
Ma devono essere, quanti sono là a lavorare? 50, perché per gestire tutte le prenotazioni dei deputati diventano matti.
Guarda, prima era dentro il palazzo e occupava l'androne, proprio dentro il palazzo 24. Appena entrato sì. c'era l'agenzia, era quasi più frequentata dell'aula, diciamo la verità. Adesso è stato spostato in un palazzo parallelo, quello dove c'è il Banco di Napoli, e occupa due o tre scrivanie.
Ah. Beatrice da Milano, grazie Gabriella, non se la prenda troppo con Bonanno, eh. Beatrice, prego.
Buonasera, volevo dire
chi c'è,
che,
sua figlia là, c'è sua figlia,
sì, c'è mia figlia che mi insegue. Volevo dire che rispetto a Bonanno, a parte le questioni, diciamo, che sono state già sviscerate sulla incompatibilità politica, un po' il suo comportamento mi ricorda quello dei manager delle grandi aziende, che di fatto spesso ad interim occupano più incarichi, per cui IT manager, manager del marketing, eccetera, lasciando poco spazio agli altri, quindi mi sembra un po' un comportamento inadeguato anche in questo senso.
Vabbè, Beatrice, qui lui dice che prende un sacco di voti, viene eletto con l'80%, pure in Piemonte è riuscito a dare una mano alla vittoria di Cota prendendo tantissime preferenze, dorme tre ore a notte, che vuole fare? L'unica incompatibilità è quella tra deputato e consigliere regionale, in realtà.
No, ma io riflettevo proprio non tanto un'incompatibilità appunto formale, ma un tipo di comportamento che non lascia spazio agli altri. È chiaro che poi se è sempre lui sarà il più votato, il più bravo, il più esperto. Ah. Bada... È un po' quello che si ripete nel mondo delle aziende, mi sembra.
Ma adesso non in tutte le aziende, però.
No, lo stile della politica, lo stile delle grandi aziende spesso è molto, molto simile, secondo me.
Cioè quello di tarpare le ali agli altri, non ho capito.
Di tarpare le ali, di avere comunque sempre più o meno le stesse persone che girano negli stessi incarichi, negli stessi ruoli, quindi di dare poco spazio comunque alla crescita di professionalità altrove.
Mi sa che sua figlia la reclama, signora.
Certo,
bada,
va bene,
bada.
Arrivederci.
Carlo da Modena, buonasera.
Buonasera, proprio su Bonanno volevo dire, sono un imprenditore e vorrei non parlare soltanto dei grandi imprenditori, ma anche dei piccoli e dei medi.
Ma che c'entrano gli imprenditori, scusi?
C'entra perché un imprenditore normalmente non fa quattro attività come Bonanno, ma 40. I De Benedetti, Berlusconi, Montezemolo, ma anche Costanzo e Pippo Baudo, spero che lei, gli Sgarbi, voglia ammettere che, e la ringrazio perché ha dedicato molto tempo a questo argomento che mi sembra molto importante.
Quale? Quello dei plurincarichi?
La prego di continuare, sì certo, perché è veramente molto importante, perché c'è un'Italia sulla quale si scherza, sulla quale si fa ironia, lei è un maestro in questo, ma lo fa con garbo e con stile e io la apprezzo molto, però da addetto ai lavori, ho citato apposta gente che lei può in radio nominare come appunto gli Sgarbi, Baudi e Costanzo, che non sono i volgari imprenditori, ma persone che sono stimate e considerate brave da tutti, e in particolare se parliamo degli imprenditori amati e stimati dal centro-sinistra, come appunto i De Benedetti o i Montezemolo, spero che lei voglia ammettere che questa gente, altro che quattro incarichi, altro che 3-4 ore per notte, sono persone che hanno o un particolare talento o lavorano 15 ore al giorno appunto con capacità ed esperienza a cose utili.
Scusi un attimo Carlo, ma anche Telese fa 100 cose insieme, anch'io, che dobbiamo fare? Dimettiamoci da qualcosa? Luca.
Io apprezzo molto il fatto che voi facciate tante cose e apprezzo il fatto che secondo me nell'ironia che lei ha messo nella questione Bonanno c'è tutto sommato molta comprensione, se non addirittura molto apprezzamento per il povero Bonanno.
Adesso, apprezzamento, lì io faccio nel mio piccolo televisione, pure Luca, ma insomma è diverso, mica c'è un'incompatibilità decisa per legge tra consigliere regionale e deputato. Tra l'altro questa storia dello stipendio che non arriva è tutta da chiarire, per carità, io credo a Bonanno quando dice che hanno scritto lui e Cota alla direzione amministrativa al capo dell'amministrazione in Piemonte e lui ha bloccato lo stipendio, ma io non so se si possa fare, magari si può dare in beneficenza, ma gli stipendi per i consiglieri regionali devono partire lo stesso.
Insiste molto, anche ieri l'ha fatto, sull'aspetto dello stipendio, e questo credo vada diviso nettamente dalla questione dei 4, 5, 30 incarichi. O noi parliamo della capacità di un uomo di avere molti incarichi e di essere molto utile agli altri, o parliamo della meschina situazione dei politici che hanno più stipendi. Mi sembra che dovremmo dividere i due argomenti.
Va bene, li divideremo. Grazie Carlo. Telese, dimettiti da qualcosa.
Cercando di informarvi che l'Italia perde e vorrei aprire una riflessione sul paese a partire da questo gol subito.
Che sua, l'Italia perde dove?
La nazionale è la metafora dell'Italia.
Ah, perde con nell'amichevole col Messico.
Ha preso un gol, cioè, ma qui Lippi è proprio l'immagine del conservatorismo italiano, un allenatore già bollito che ritorna e ripropone la difesa della squadra più traforata d'Italia, la povera Juve.
Com'è che ti sei appassionato improvvisamente di calcio?
Ma no, ma perché è un simbolo, così come Italia, non so se hai visto una bellissima intervista a Burnic a Repubblica fatta dall'Audisio, era la famosa Italia d'Italia Germania, era l'Italia proletaria che batteva i tedeschi, così questa nazionale in questi anni è diventata un'accolita di viziati eppure mal selezionati.
Gianluca da Treviso, buonasera. Gianluca, ci sente? Non ci sente. Ivan da Roma.
Sì, buonasera.
Buonasera, dica.
Buonasera. No, niente, volevo chiedere a Tenese, è diventato maoista, le manette educative addirittura. Sono parole che fanno un po' paura, no, adesso a parte gli scherzi. Ma volevo sottolineare come oramai in Italia c'è una tendenza abbastanza...
È la vicinanza con Travaglio che l'ha fatto diventare così.
Ma posso rispondere? No, io mi avvicino e stimo Marco perché penso questo, non il contrario. Cioè la manetta educativa per chi commette reati. Cioè sembra che in Italia...
Ma le manette non devono mai essere educative,
ma
Luca, che
no?
Dici?
Il carcere educativo, se no è punitivo e afflittivo, se no c'è la pena di morte. È una visione molto illuminista quella della rieducazione.
Sì, per la singola persona, non per... Non
se
com'è.
Guardate la legislazione italiana, è il fine della pena e la rieducazione. Noi li vogliamo rieducare, cioè, e se commettono i reati le manette ci hanno da stare.
Sì, ma quando tu hai parlato all'inizio di manette educative
non si possono condannare.
No, ma tu parlavi di un'altra cosa, delle manette educative per la storia della protezione civile e per l'indagine della protezione civile.
Se hanno commesso dei reati le manette sono educative, ma avete questa idea così brutta della giustizia italiana?
Beh, insomma, qualcosa che non funziona c'è, o no?
La latitanza è diseducativa o no? L'impunità è diseducativa o no? Facciamo queste domande.
Ma certo che l'impunità è diseducativa, non c'è dubbio. Il fatto che ci sia qualcuno che come Tanzi che deve non so quanti soldi e che
ma
sia
c'è
formalmente
un ascoltatore, lo abbiamo convinto.
No, no, è lì Ivan, prosegua Ivan.
No, no, volevo sottolineare anche il fatto che in presenza di catastrofi più o meno grandi o tragedie più o meno prevedibili o imprevedibili, cioè in Italia ormai si è sviluppata la tendenza di cercare per forza un colpevole, cioè c'è poco da fare.
No, ma Ivan, io le do ragione al contrario di Telese, perché secondo me questa inchiesta sulla protezione civile che riguarda il mancato allarme sul terremoto è una cosa che non sta né cielo né terra. Naturalmente non conosco le carte, per carità, sto dicendo l'impressione che ho dalle cose che leggo è questa. Invece Teresa pensa
ma al contrario. Posso citare un paese civile che sicuramente non è considerato padre del giustizialismo, ma
qual è?
Inghilterra, per un favoretto fatto al suo compagno, il ministro, che si è dovuto dimettere.
Ma cosa c'entra con la
minuti.
Che c'entra
ma
con la protezione civile?
Civili, ma se ci fosse la cricca in Inghilterra arrivavano con i ceppi.
Pedica, dove sei? Rispondi.
Pedica.
Onorevole Giuseppe Fioroni, buonasera.
Buonasera.
Come sta?
Sopravviviamo, che è già morto.
Su questo lo speriamo tutti, naturalmente, però è già un passo avanti, lei dice, no?
È già un passo. Beh, credo sia un prerequisito fondamentale.
Anche soprattutto per parlare al telefono, altrimenti non si potrebbe nemmeno parlare al telefono. Senta, ma com'è questa storia? Lei sembra molto agguerrito su questa storia della massoneria all'interno del Partito Democratico, mi spieghi un po'? Cioè,
No, bisogna che ci chiariamo su questo, sennò si vanno sempre tempeste in un bicchiere d'acqua. Io ho grande rispetto per coloro che decidono liberamente di iscriversi alla massoneria e ritengo anche che la massoneria democratica abbia svolto un ruolo importante nella storia del nostro paese. Il problema non riguarda la massoneria. Il problema riguarda il Partito Democratico.
Sì, mi scusi un attimo. Secondo lei dunque la massoneria oggi non è un pericolo?
No, io non parlo minimamente di pericolo, io parlo delle scelte politiche del Partito Democratico. Io non ho mai detto che la massoneria è un pericolo. Io ritengo che il Partito Democratico, che ha scelto di investire su alcuni valori fondamentali, che sono quello della propria autonomia e della propria libertà, deve rispondere delle proprie scelte, dei propri progetti e dei propri programmi direttamente agli elettori e ai propri iscritti e non ad altre associazioni che liberamente o con segretezza hanno idee e progetti che perseguono con altrettanta volontà e con altrettanta caparbietà, ma non afferiscono all'autonomia e alla libertà del Partito Democratico.
Però mi scusi, onorevole Fioroni, le potrei fare un esempio, no? se un deputato, un iscritto al Partito Democratico, è iscritto anche non alla massoneria, ma che ne so, all'associazione Pinco Pallino, e non sto parlando dell'associazione della bocciofila, ma un'associazione altrettanto importante, o comunque un'associazione in cui ci sono dei vincoli, un club particolare, insomma il problema si pone, cioè o uno è iscritto al Partito Democratico e basta.
Abbiamo scritto uno statuto che è sufficientemente chiaro per ritenere che gli iscritti al partito che intendono vivere la loro identità politica all'interno del Partito Democratico, nell'elaborazione del progetto e del programma, devono avere come obiettivo la costruzione del bene comune e del bene del paese, e non dare mai la sensazione, che non è detto che poi sia realtà, al di là del merito, che uno, essendo iscritto anche ad altre associazioni con vincolo di riservatezza e con vincoli di progetto e di realizzazione e di solidarietà tra gli annessi, possa essere al di sopra o essere direttamente strumento che utilizza il Partito Democratico.
Questo
male per qualunque società con vincoli di riservatezza. Peraltro, un altro modo fondamentale.
Cioè, per esempio, oltre alla massoneria, qual è l'altro divieto per un iscritto al Partito Democratico?
Oltre
alla massoneria, dico, no? Qual è un altro?
Qualunque società possa avere vincolo di riservatezza o di segretezza, o persegue un proprio obiettivo solidaristico, io lo chiamo solidaristico ma il termine non è improprio, che dà una priorità nell'uguaglianza tra i cittadini a una solidarietà tra che sono più uguali quelli che sono iscritti alla propria associazione invece che agli altri, non va fatto. Noi abbiamo posto un limite alla politica, quello che il Partito Democratico non si dovrebbe occupare né di banche né di sindacati né di società civile, ma dovrebbe lasciare alla società civile le mani libere per operare, dando le regole per poter consentire a tutti con pari opportunità di poter giocare le proprie partite in base ai propri meriti. Se invece in queste partite c'è qualcuno che risponde liberamente e anche per fini benefici, ma a vincoli che lo rendono più uguale degli altri, questo è qualcosa che io ritengo.
Però mi scusi, le faccio un altro esempio: ci sono un sacco di associazioni cattoliche, io ne conosco tante perché ho anche dei legami familiari, no? Certamente non sono come la massoneria, per carità, ma sono altrettanto vincolanti da un certo punto di vista, vincolanti per il modo in cui si aderisce, per le amicizie che si fanno. Naturalmente non ci sono giuramenti, parlo di vari circoli in ambito legati al Vaticano, e per questi non c'è nessun divieto.
Cattoliche, ma il vincolo che riguardano la sfera della propria fede o della propria religiosità e del proprio modo di esercitare forme di carità o di dare voce alla propria fede, alla propria convinzione religiosa, se mi spetta, questo è tutto risolto nella frase: dare a Dio quel di Dio e dare a Cesare quel che è di Cesare. Mi sembra che c'è una separazione netta. D'altronde il PD è un partito laico che ascolta tutti ma decide in autonomia, altrimenti non saremmo un partito confessionale, e certo, se ci fosse qualcuno che pensa che l'essere iscritto all'Azione Cattolica significa che il PD deve fare proprio le prescrizioni di fede dell'Azione Cattolica, dico, di pregare l'Azione Cattolica, si vorrebbe, ma mi sembra che il quadro è abbastanza.
No, però ho capito, al di là di questo, se uno è iscritto all'Azione Cattolica può essere iscritto al PD, se uno è iscritto alla massoneria no.
Se uno è iscritto alla massoneria, ma questo è una scelta che ho anche cercato di spiegargli con dovizia di particolari, non è nel merito, è che c'è un vincolo di riservatezza, di segretezza, di dettami che lo rendono meno autonomo
rispetto
e meno libero il Partito Democratico. Il problema non è chi
è
la massoneria, è che la massoneria fa giustamente la propria parte, che la fa anche bene.
Però per esempio
il Partito Democratico deve,
però mi scusi, il gran maestro del Grande Oriente d'Italia ha detto: beh, noi non siamo in contrasto con la Costituzione, siamo pienamente all'interno della democrazia.
Sono in contrasto con la Costituzione, non mi è mai trattato in mente di dirla. Io so che c'è un tema: la politica è libera e autonoma quando è libera da poteri forti. Ecco, io voglio che i poteri forti facciano la loro parte, e credo che il PD debba fare la propria parte senza essere mai tirato dalla giacchetta da nessuno che con più o meno riservatezza risponde a un criterio legittimo e utile anche al paese, ma diverso dal Partito Democratico.
Qualcuno mi chiede, e l'Opus Dei, qualche iscritto al Partito Democratico ci sarà pure, no? E c'è stato anche un deputato che ha detto di aver aderito all'Opus Dei o che aderiva all'Opus Dei.
Sì, l'Opus Dei non ha vincoli di segretezza ed è una prelatura, cioè una diocesi. Però comunque non è che faccio il difensore di vincoli di segretezza, si trova oggettivamente in una fattispecie diversa. Però poi se si può approfondire anche questo, si può approfondire meglio.
Esatto, è stato
chiaro qual è il concetto: cioè, il partito deve fare politica in modo libera e autonoma, senza dipendere da centri di potere legittimi e doverosi, che però hanno altri fini, altri obiettivi. Decidere loro, e noi dobbiamo poter decidere i nostri.
anche l'Opus Dei, anche l'Opus Dei potrebbe avere altri obiettivi rispetto a quelli del Partito Democratico, eppure uno può aderire all'Opus Dei e può essere iscritto al Partito Democratico. Però le voglio chiedere una cosa, onorevole Fioroni, quanti massoni esistono? Secondo lei quanti massoni ci sono nel Partito Democratico? Massoni intendo iscritti alla massoneria, più o meno, lei riesce a immaginarlo?
No, ma io non mi sono mai posto questo problema, se ci sono.
Ma ci sono o no? Ma le faccio una domanda, ci sono secondo lei?
Guardi, non ne ho minimamente idea, io posso una domanda precisa a Bersani, perché si sta aprendo un tormentone rispetto a una norma chiara, che è il nostro codice etico, che dice chi si può iscrivere e chi non si può iscrivere al Partito Democratico. E siccome si stava prendendo una piega di poca chiarezza l'interpretazione di una norma che dice tutti coloro che sono iscritti ad associazione con il vincolo di segretezza o che viene richiesta riservatezza non possa essere iscritto al Partito Democratico.
Ho chiesto
a Bersani che le associazioni che hanno questo vincolo.
E lui come ha risposto? Come ha risposto lui?
No, Bersani non ha risposto perché è impegnato
in altre cose,
nella finanziaria, ma risponderà. Ma comunque il presidente del partito ha riconfermato. E poi
Allora queste persone verranno espulse? Dovrebbero essere espulse?
Io no, delle persone di cui si parla non sono a conoscenza se sono o non sono. C'è la commissione di garanzia, mentre resta solo che il principio espresso dalla commissione di garanzia non sia interpretato in maniera diversa da quello che c'è scritto.
Allora, te lei, se hai sentito Fioroni, che dice? Onorevole Fioroni dice una cosa è l'Opus Dei, una cosa è la massoneria. Dunque, se uno è aderente all'Opus Dei, può iscriversi al Partito Democratico. Invece, la se uno aderisce alla massoneria, nisba.
Sì, non si capisce perché discriminare la massoneria, ma io penso che i partiti dovrebbero avere la serietà di nominare delle persone che non rispondono ad altri poteri. È il minimo che dovrebbero fare. Fioroni non mi convince né sull'Opus Dei né sulla massoneria, ma scusa, le storie della cricca di oggi che sono infinite, non dovrebbero insegnare qualcosa? Ma io voglio chiedere a Fioroni, vorrei chiedergli, ma secondo lei un iscritto all'Opus Dei risponde più a una direttiva del PD o alla sua organizzazione? Un socio numerario, Labinetti, a chi risponde di più se c'è un conflitto di interessi in una scelta in Parlamento? E la massoneria non è lo stesso vincolo, cioè se uno deve decidere su un piano regolatore conta più la massoneria o conta più il partito? Secondo me non vedo differenza, nessuna organizzazione che abbia una potenzialità politico-economica può essere conciliabile con l'iscrizione a un partito. Beh, ma è una cosa banale.
Fioroni, mi sembra un'obiezione, mi sembra un'obiezione seria questa, come si risponde a questa obiezione?
Io ritengo che ci siano differenze di statuti, ma è il principio che la libertà di un partito sia sovrana e che le scelte di un partito siano autonome è un elemento fuori di dubbio. Dalle mie conoscenze, dopo tra l'Opus Dei e la massoneria, c'è una differenza di finalità statutarie e del proprio ordinamento, perché uno si occupa di fede e l'altra si occupa di azioni legate alla società. Una afferisce alla spiritualità e una no, ma in linea di principio, quindi questa è la mia differenza da potere, perché io ho detto nel dire dare a Cesare quel che è di Cesare e dare a Dio quel che è di Dio, sono due cose diverse, no? Non parleremo di partiti laici, ma faremo una grande confusione. Mi sembra che sostanzialmente, non so perché non l'ho convinto sulla massoneria, ma mi sembra che mi sta dicendo la stessa cosa, mi sa che condivide con me che è bene che un partito sia libero e autonomo e che i propri iscritti non dipendano nelle scelte da un sovraordine che gli deriva.
Vabbè, ma lui dice, Telese dice anche però l'Opus Dei ha lo stesso tipo di...
Telese può fare anche un ulteriore elenco, io non è che metto a discutere Telese, prendo atto che c'è il mio stesso principio e dice io ci aggiungerei anche questo, siccome io ho una mia opinione, ma non è che io... Cioè il concetto generale mi sembra che siamo d'accordo. Telese ci mette anche una seconda associazione, ce ne potranno essere anche altre 3.000 che noi non conosciamo, ma che il principio sia che uno sia libero come partito e autonomo nelle scelte che fa, non essendo il tram.
Vabbè, questo siamo tutti d'accordo.
A una meta da qualche parte siamo d'accordo io e Teresa, noi ce l'abbiamo scritto anche nel codice etico, l'importante è che venga applicato, perché la cosa grave sarebbe che uno prende un partito per un tram, parlo del Partito Democratico, e il guidatore invece di andare dove i democratici hanno deciso di andare, va magari dove altri hanno deciso.
Magari la massoneria. Secondo me, vista la massoneria di oggi, non mi pare un gran problema questo dell'adesione alla massoneria, però insomma non voglio mettere bocca nello statuto del Partito Democratico. Aspettatemi un attimo, siamo qui alle 20 in punto su Rai 1, c'è la partita, dunque andiamo a sentire i titoli del TG5.
Ucciso in Turchia Monsignor Luigi Padovese, vicario apostolico dell'Anatolia, arrestato, l'autista soffre di turbe psichiche. Il racconto degli attivisti rientrati in Italia dopo il blitz israeliano di Gaza: siamo stati picchiati, frattini, chiederemo chiarimenti sulle violenze. Ultimatum europeo all'Italia, 2 mesi per decidere l'innalzamento a 65 anni dell'età pensionabile per le dipendenti pubbliche. Sacconi: avevamo già negoziato un innalzamento graduale. All'Aquila, indagati i vertici della Commissione Grandi Rischi e il numero 2 della Protezione Civile nell'inchiesta per la mancata evacuazione della città prima del terremoto. Caso Claps, ecco le ciocche di capelli e gli altri reperti trovati sul luogo del delitto. Restivo, estradizione solo dopo il processo inglese, la rabbia dei genitori del presunto assassino. Aiutiamo Laura Antonelli, che vive sola e in povertà. L'appello di Lino Banfi raccolto dal ministro Bondi, ma lei dice dimenticatemi.
Va bene, lasciamo perdere la questione della massoneria, che è una cosa interna al Partito Democratico ed era comunque curiosa. Volevo chiedere a Fioroni, ha sentito questa notizia incredibile secondo me, dell'indagine della magistratura sul terremoto. Cioè, hanno indagato mezza Protezione Civile e la Commissione dei Grandi Rischi perché secondo i giudici si poteva evitare qualcosa, si poteva evacuare l'Aquila prima del terremoto. Lei che dice?
Io credo che su questo bisogna avere due cose fondamentali: la conoscenza delle carte e le conoscenze tecniche per poter giudicare. Ci fu sulle pagine dei giornali, come lei forse si ricorda, un dibattito abbastanza lungo fatto da chi sosteneva di aver predetto, di aver previsto, altri che sostenevano l'esatto, l'esatto contrario. Credo che la politica fa tanti sbagli. Uno, che quello che non deve fare è mettersi a fare il geologo se non lo è, il sismologo se non lo è, o fare le ricette se non è medico.
No, d'accordo, e però Fioroni, al di là di questo, è chiaro che dovremmo conoscere le carte, però fa una certa impressione il fatto che ci sia un'indagine in cui la Protezione Civile, e non solo la Protezione Civile, anche altri dirigenti del Ministero, eccetera, sono indagati di accuse, con accuse anche gravi, perché non hanno fatto evacuare prima l'Aquila. Insomma, mi sembra tutto molto ridicolo, almeno secondo me l'impressione è questa, anche senza conoscere le carte. Si possono avere anche delle impressioni, o no?
Beh, io mi voglio augurare che se i magistrati hanno deciso di emettere una prescrizione di questo reato, prevede che allo stato delle conoscenze tecniche che avevano coloro che facevano parte della Commissione Grandi Rischi, avevano a disposizione elementi per poter in qualche modo prevedere che ci fosse stato un sisma breve. Così forse si giustifica, se così non fosse, diciamo che la cosa è molto singolare.
Telese, ha dato ragione a te, Fioroni, in pratica, alla fine.
No, finalmente ci troviamo d'accordo, ma solo tu, sei solo tu, e tu lo fai solo così, perché in realtà sei d'accordo con noi.
Ma assolutamente no, io penso che sia... adesso Fioroni è stato molto diplomatico.
Poi io voglio sentire Fioroni sul vero tema politico che ho posto, cioè la nazionale come metafora dell'Italia, Lippi come il vecchio che torna, l'unica figura retorica che il nostro paese conosca, e questa difesa con la Brodo che ci farà perdere il mondiale.
Ma adesso siamo solo 1-0 col Messico al primo tempo, c'è tempo. Lei che idea si è fatto della nazionale, Fioroni?
Io credo che un saggio mix tra ieri e domani ci porterà a fare buoni risultati.
Democristiano! Democristiano!
Senta, Fioroni, invece quest'altra notizia della giornata...
Anche se tu mi continui a dire democristiano, io credo...
Non
che
si offende, Fioroni?
No, io ci mancherebbe altro. È un vanto e l'abbiamo consegnata alla storia, però diciamo che per molti decenni ha fatto il bene di questo paese, quindi...
Quando Telese...
molto di peggio, c'è stato molto di peggio ieri e c'è anche molto di peggio oggi, quindi di solito quando si evocano questi, se è stato democristiano, spesso in chi lo evoca, sia che condivida sia che non condivida quella storia, c'è più un rimpianto che un rancore.
È vero,
Telese rimpiange, Telese rimpiange.
Sono un cultore del fioronismo, perché un saggio mix di vecchio e nuovo è una parola splendida.
Ecco, però c'è un'altra notizia che è molto curiosa, perché Luca questa sera deve rimanere con noi, molto probabilmente alle 20:15, se le linee telefoniche funzionano eccetera, indovina chi abbiamo come ospite? Renzo Bossi.
No!
Renzo Bossi ospite per due motivi. Primo, perché è a Malta, all'isola di Gozo, per il campionato del mondo dei popoli,
il contromondiale
della Padania contro nazionali minori, eccetera eccetera. Secondo motivo, perché è stato annunciato una sorta di vertice tra Renzo Bossi e Napolitano. Adesso sto scherzando, il Presidente della Repubblica credo che incontrerà Renzo Bossi lunedì, probabilmente al Quirinale. Ci sono agenzie che spiegano questa cosa. Renzo Bossi spiegherà a Napolitano perché i ministri leghisti non si sono recati alla parata del 2 giugno. Ha capito Fiorori? Renzo Bossi incontra Napolitano. Vabbè, può succedere.
Io credo che in vista di questo appuntamento straordinario ed epocale che voi avete alle ore 20:15 con Telese, io purtroppo...
Con Bossi, no, con Telese no, con Bossi, con
no,
Bossi.
Ecco. Sono felice di lasciare il posto a Renzo Bossi e mi auguro,
adesso che la stiamo facendo un po' sciogliere, Fioroni, adesso ci lascia così.
E mi auguro che vi aiuti a cantare senza stonature la gatta che mi sembra.
Eccola, eccola, parte tutta la sera che la cantiamo. Un attimo, Fioroni, resti con noi.
C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso. È una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu.
Però bisogna dire anche la verità, Fiorori, questi leghisti sono immaginifici, sono anche, no?
Soprattutto sono ballifici.
Come balle? Adesso lei me la mette sul serio, sono ballifici, raccontano un sacco di balle.
Nel senso che producono balle.
Ho capito.
Adesso, a parte il dispiacere che non hanno suonato ieri l'inno di Mameli, hanno preferito la gatta e ognuno può pensarla come gli pare, a parte l'insulto al resto del paese che gradirebbe sentire suonare l'inno di Mameli. Ma perché mentre stavano lì e spiegavano la specificità del federalismo ideologizzato da Bossi e da Calderoli non hanno spiegato anche a quei poveri sindaci e presidente della provincia di Bergamo che una la chiudono,
Barese,
due li affamano, tre gli faranno pagare pure l'aria che respirano, perché con i tagli di questa finanziaria, mentre li fanno cantare la gatta,
vabbè,
dall'altra parte gli mettono le dita negli occhi? Per questo sono ballifici, perché danno delle grandi immagini e poi fanno...
Ma magari parte. Quelli risparmiano un sacco di soldi e dei tagli della finanziaria se ne fregano, è possibile anche questo, Fioroni? Senta Fioroni, lei si è un po' sciolto, allora le faccio una domanda molto... Poi le spiego perché, non si offenda. La domanda è questa, lei si sente sovrappeso oppure si sente in forma?
No, io sono standardmente sovrappeso.
Standardmente sovrappeso, cioè costantemente sovrappeso.
Sì, io non mi ricordo di essere mai nato sottopeso.
Questo già è, insomma, dunque non ha mai avuto problemi, diciamo, psicologici, no, per questo.
No.
Conosce il suo collega Villari?
Villari, come no?
Come no, certo, ha avuto insomma, un sacco di notorietà quando ci fu la questione della commissione di vigilanza Rai, no? Si ricorda?
Sì.
Adesso è passato, pare, con l'MPA, è commissario dell'MPA in Campania, così ci ha raccontato, oltre ad essere nel gruppo misto. Senta quello che ci ha detto l'altro giorno su lui, evidentemente aveva un problema di peso. Senta come ha fatto.
Il sondino è questa piccola cannula collegata con un motorino, e questo motorino tira da una sacca di quelle sacche morbide in cui si mette dell'acqua con questa sostanza leofilizzata. Il motorino la tira dalla busta e la mette nel sondino, che arriva direttamente allo stomaco. Tutto questo accade senza che tu te ne accorgi, perché naturalmente è una cosa continua nei 24 ore. E alla fine tu ti abitui, perché sei nutrito senza accorgerti.
Il sondino, Fioroni, il sondino. Si rende conto, Villa, di cosa ha fatto per perdere 8 kg? In 7 giorni si è nutrito solo con il sondino gastrico.
Io ho grande invidia per il senatore Villari, che è riuscito a dimagrire 7 kg in una settimana. Io però mi confesserò per i miei peccati di gola.
Si confesserà.
D'altronde perfetti non si può essere.
No, ma lei lo farebbe mai una cosa del genere?
Mettermi il sondino?
Per
dimagrire mai.
Mai. Grazie, buonasera.
Arrivederci.
Siamo tornati, 800 24 00 24. Paolo da Pistoia, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Ma io sono massone e sono pure iscritto al PD.
Perché non ci ha chiamato prima? Altrimenti...
Ho provato a chiamare, noi siete sempre occupati.
C'era Fioroni, poteva dire direttamente a Fioroni: guardi Fioroni, io sono massone, iscritto, ma lei è iscritto pure alla massoneria, cioè la massoneria è iscritto, bisogna iscriversi per forza.
Sono stato anche maestro venerabile, fra l'altro.
Beh, fantastico tutto ciò. È anche iscritto al Partito Democratico.
Certo,
ma guardi che fra poco la cacciano, eh. Fra poco la cacciano, Paolo. A pedate nel sedere la prendono fra poco. Se,
bene,
se passa la linea Fioroni.
Benissimo, vuol dire che nel Partito Democratico non c'è la libertà di coscienza, la libertà di pensiero che c'è in massoneria. Tutto qui.
Eh beh, Paolo, io sono d'accordo con lei, però. Devo dire la verità. Io questa cosa della massoneria del PD non la capisco. Questo contrasto non lo capisco. Qual è il punto? Allora, se uno è iscritto a un club, che ne so, degli ultra, è più degno?
No, ma siccome la massoneria mi permette... Allora, in massoneria, bisogna che le spieghi, c'è
spieghi,
una regola
spieghi.
Dove siamo dentro, quando siamo dentro non si parla né di politica né di religione, perché sono ammesse tutte le idee. Nel confronto democratico si accettano tutte le idee.
Eh sì.
Quindi, se il Partito Democratico mi caccia a pedate, benissimo, vuol dire che non sono adatto a stare nel Partito Democratico.
Massoni del PD, chiamateci! Ribellatevi a questi diktat da parte di Fioroni e dei cattolici.
No, ma che poi la massoneria sia una cosa segreta. La magistratura ha le nostre liste e ha tutto in chiaro.
Il ragionamento di Fioroni, Paolo, l'ha sentito, no? Dice, siccome la massoneria è una cosa particolare, ci sono dei vincoli, eccetera, un iscritto al PD e anche alla massoneria risponde in primis alla massoneria, almeno credo che
non
sia
è
questo.
Vero, non è vero, perché se io sono in consiglio comunale e in una gara d'appalto favorisco un mio fratello solo perché è mio fratello, commetto una scorrettezza massonica.
E allora?
Vuol dire che Fioroni non ha capito niente della massoneria o ne è profondamente ignorante.
Mi spieghi quest'ultima cosa, Paolo.
Se io devo decidere una gara d'appalto in consiglio comunale, provinciale,
sì,
o
sì,
e fra due concorrenti scelgo uno solo perché è un fratello iscritto alla massoneria, commetto una grave scorrettezza dal punto di vista massonico.
E dunque?
Che poi la gente non si comporti così, che ci sia una certa preferenza, un certo aiuto, ma anche alla bocciofila, anche al tennis.
Ma sono d'accordo con lei.
Lo stesso è così.
Luca, però... hai sentito questo ascoltatore da Pistoia? Tu eri andato in bagno, non so dove. Questo ascoltatore da Pistoia dice: io sono iscritto al Partito Democratico. Peccato che Fiore non c'è più. Sono iscritto alla massoneria. Qual è il problema? Lui dice: io sono. Non c'è nessun tipo di impedimento.
Conflitto di interesse.
Ma non c'è nessun problema, lui dice...
Ma scusa, ma così per curiosità, se un fratello massone gli chiedesse un aiuto, un sostegno, lui glielo darebbe?
Se fosse una cosa giusta, e per fare questo sostegno e questo aiuto non inficio i diritti di un altro, certo che glielo do.
E non ci giri intorno.
No,
se
ma
un
ha ragione.
Se
chiede ragione.
Aiuto, glielo dà.
Ma anche se quello può succedere anche tra amici.
Ma
non
la
so.
Bocciofila è uguale, al tennis è uguale, nei partiti è uguale.
Sì, ma la massoneria non si occupa di scalare le bocciofile, si occupa di pianificare affari, appalti, potere.
Ma chi
carichi.
L'ha detto?
Se lei ci dice che la massoneria serve a designare i membri di una bocciofila, io...
Paolo, di che si occupa la massoneria oggi?
Come?
Di che si occupa la massoneria?
Della crescita morale.
Cioè,
della
mi spieghi?
Crescita dell'uomo interna.
Cioè, lei che fa come massone? Che attività fa da massone?
Studio, leggo, propongo argomenti in loggia, ne parliamo, svisceniamo argomenti di filosofia, di storia. Non
ci
scriviamo a parlare
noi...
Ma io sto chiamando Luca alla rivolta tutti i massoni del Partito Democratico. Guarda che spuntano come funghi, eh. Paolo da Pistoia, ce n'è un altro da Livorno, almeno così sembra. Luca da Livorno, buonasera. Resti là, Paolo. Luca.
Sì, buonasera.
Anche lei è massone del Partito Democratico?
Non del Partito Democratico, però sono molto d'accordo con quello che diceva il fratello precedentemente.
Il fratello, è bellissima,
no,
Luca!
Fratello,
ma perché Luca, qual è il problema? Qual è il problema? Si poteva dire compagni e non si può dire fratelli, scusa.
Ma allora c'è un problema.
Aspetta un attimo, aspetta, fai parlare Luca un secondo, poi ti chiamo in causa.
Quale Luca? Perché ce ne sono due.
Ah già, Luca da Livorno, sì, Luca da Livorno, un attimo, Telese, un attimo.
No, quello che ha detto Telese è completamente sbagliato. Dire che la massoneria si occupa di pianificare appalti è completamente fuori da ogni realtà. Non è così, è assolutamente fuori da ogni realtà. E quello che diceva anche Fioroni denota una completa ignoranza del fenomeno, che poi è
facilmente controllabile. Quando parla di regolamenti che sono presenti negli statuti, cose assolutamente che non esistono, cioè negli statuti non c'è scritto che un massone, se un altro fratello ha bisogno di un aiuto, deve andare contro le leggi, c'è scritto esattamente il contrario, cioè è fatto assolutamente divieto.
Becca di questa lezione, Telese, becca di questa lezione di massoneria da Luca da Livorno, il traffico, becca di questa lezione. Eccoci, 20 e 20, ancora qualche difficoltà di collegamento con l'isola di Malta. Anzi, forse è qui, un attimo solo. Canzone, canzone, partiamo, partiamo. Collegamento con Malta. Renzo Bossi, buonasera.
Ciao, buonasera.
Come sta?
Tutto bene, siamo in panchina che stiamo giocando una partita.
Come in panchina?
Da presidente mi permettono di stare in panchina.
Come, perché sta giocando in questo momento la Padania?
In questo momento c'è la nazionale femminile che sta giocando contro la squadra di casa Gozzo.
Ah, beh, lei è pure presidente anche della squadra femminile?
Beh sì.
C'è qualche bella ragazza?
Dai.
Si fa insomma qualcosa. Avete scelto anche in base a quello, diciamo la verità.
Abbiamo scelto in base a quanto sapevano giocare.
No, beh, sto scherzando adesso, battute. Ma insomma, sì, i maschi sì. Come stanno andando di questa Padania?
No, stanno bene. Quest'anno sono partite difficili. Comunque perché abbiamo...
L'Occitania, non mi pare una partita difficile. L'Occitania, non esageriamo. Adesso, partite difficili.
Guardi i componenti. All'interno della squadra ci sono giocatori che giocano in nazionale o comunque in Serie B, Serie A, in squadre
In Occitania per cui... però, insomma,
In Francia, cioè, sono anche quarto mondo, cioè.
Certo.
Appunto, allora.
Dai, adesso, dai.
Chi segna qualcuno? Chi sta segnando qualcuno? Che succede?
No, adesso. Con chi
gioca la nazionale femminile della Padania?
Contro la squadra di Gozzo, che è la squadra di casa.
La squadra di casa, ma invece i maschi a che punto sono? In semifinale?
Chiedo scusa?
I maschi a che punto sono? La Padania, Gans e compagni, a che punto sono?
Abbiamo vinto le prime due, siamo in semifinale con la seconda e l'altro girone che è il Regno delle Due Sicilie, che giocheremo domani sera.
Beh, insomma, una cosa spettacolare. Padania contro Regno delle Due Sicilie, a che ora?
Domani sera sarà sempre alle 20:30.
Collegamento domani sera sicuramente con Gozzo, dove si gioca l'altro mondiale. Senta, ma che speranze avete? Tanto vincete sicuro, perché insomma le squadre sono quelle che sono. Lei dice di no.
No, non è così. Cioè, sono partite davvero difficili. L'ultima con l'Occitania abbiamo vinto 1-0 facendo un gol all'84esimo. Cioè, non è stata facile. Devo dire che ogni anno che passa, cioè, le partite sono sempre più difficili, le squadre arrivano preparate e poi ci troviamo sempre ad affrontare squadre che sanno che la Padania è la squadra da battere.
Senta, però ho letto delle cose un po' cattivelle su questo mondiale. L'altro giorno sul Fatto c'era scritto però non c'è la Catalogna, non ci sono squadre squadre che magari possono avere un certo peso. È un campionato un po' a livello tecnico non è eccezionale, o sbaglio?
Porca miseria,
ho qui davanti la nazionale femminile, sulle 11 giocatrici che sono in campo, 6 sono di Serie A, per cui sul livello non è che discuterei molto. Anche sul maschile ho dai giocatori di grande esperienza come Maurizio Ganza a giocatori giovani che ho scelto, che comunque sono sicuro arriveranno a Serie B, comunque in Serie C1.
Sul livello non si discute. Allora, diciamo innanzitutto diamo due notizie. L'allenatore della squadra maschile, cioè della nazionale della Padania, si chiama Leo Siegel, questo ed è personaggio storico della politica milanese, è stato consigliere comunale tanti anni fa, grande sportivo eccetera, al centro di tante polemiche, anche ha una causa in corso con Gad Lerner eccetera. Invece l'allenatore della Padania femminile è Mazzola Junior, è vero?
Sì, è vero, Sandro. E quando gli ho chiesto se voleva partecipare, si è reso molto disponibile, ha messo insieme a quella che è la squadra, la formazione femminile che gioca quest'anno.
Perché la chiamati lei gli allenatori, l'ha scelti lei? Da presidente.
Sì.
Senta, ma insomma, vogliamo chiarire una volta per tutte, anche dopo la sua intervista a Vanity Fair, in cui la ringrazio anche della citazione che ha fatto a Radio 24 per quella sua intervista che abbiamo fatto pochi giorni dopo che lei era stata eletta al Consiglio Comunale, vogliamo dire una volta per tutte la questione dei mondiali dell'Italia, lei farà il tifo per l'Italia, sì o no?
io perché non sono un partito, non sono uno che la segue, nel senso che non mi alzo al mattino e non mi cambia il vivere della giornata.
Cioè non fare il tifo per l'Italia mondiale, non fare il tifo per l'Italia.
No, ma io sarò qui, se capiterà che avrò, e proprio quando so che c'è la partita e tutto, la guardo anche, cioè non è questo.
Però,
ma
insomma,
non sono un accanito tifoso, cioè questo...
Ma accanito una cosa, insomma non farà il tifo, cioè non si mette davanti a fare il tifo, non c'è niente di male, c'è un sacco di gente anche no, anche no. Non della Lega che non fa il tifo per l'Italia.
Ma nel senso che non mi cambia la vita, poi per amore di Dio se la vedo, se comunque i mondiali sono sempre partite di grandissimo livello perché sono belle da vedere.
Ma cosa si augura per l'Italia?
Non so, adesso ho sentito tante polemiche sulla formazione che è stata messa portata sì. A questi mondiali, vedremo come gioca.
Ma si augura una vittoria dell'Italia che diventi campione del mondo per la seconda volta?
Vediamo. Sarebbe un grande risultato per l'Italia.
Se lo augura dunque?
Vediamo, certo, io non la seguo, però se riesce, come spero di vincere io, sono sicuro che anche l'Italia speri di portare a casa la Coppa un'altra volta.
Telese, dove sei? Sei sparito?
Io volevo sapere se Bossi Junior ci regala un brivido, e visto che deve incontrare Napolitano ed è in un clima istituzionale, se la sente di criticare Maroni per la sua assenza alla festa della Repubblica.
No, chiedo scusa ma era molto basso, ho sentito poco.
Lei se la sente di criticare Maroni per l'assenza dalla festa della Repubblica?
No, non sono di certo io che devo criticarlo, cioè non so che impegni abbia avuto, per cui...
Giovane, coraggioso, dica qualcosa di più.
Non è che dico qualcosa di più, cosa le devo dire? Adesso non so, io stesso avevo l'invito al prefetto di Varese, ma non sono riuscito ad andare perché avevo impegni presi prima a Brescia, per cui...
E quindi secondo lei Maroni non sapeva che era la festa della Repubblica, se l'era scordato? Ha scoperto dopo
ma non può dire così. Te sto dicendo che non mi permetto di certo io, se lei si vuole permettere di criticare lo faccia, io no.
Dunque, però devo dire la verità, Luca, Maroni dice che da 10 anni non va alla festa della Repubblica il 2 giugno, anche quando era ministro, dunque immagino la volta precedente.
Io penso che ci debba andare, e pensavo che Bossi Junior, visto che si prepara a incontrare Napolitano, ci volesse dare.
Ecco, ma che incontro sarà quello con Napolitano? Com'è nato Bossi?
Ma è un incontro, perché c'è l'incontro con tutti i presidenti dei consigli regionali.
Sì.
E il presidente del consiglio regionale Lombardia, siccome porta 4 consiglieri, mi ha chiesto se avevo piacere di andare, e ho detto di sì.
E dunque non sarà un incontro, diciamo, personale con Napolitano, no?
No.
Assolutamente no, cioè non ci sarà un incontro, un tête à tête Renzo Bossi-Napolitano.
No, ho avuto piacere già di incontrarlo una volta.
Sì.
Però non, assolutamente non è un incontro a tu per tu.
Non sarà un incontro
Renzo,
a tu per tu. Sì.
Ma sei andato a visitare l'Italia sotto Roma dopo la tua intervista a Vanity?
Ma come, tu dai del tuo a Bossi o
sì,
do del lei?
Sì, siamo giovani.
Devo dire che non sono ancora riuscito, però ho detto qualche giorno fa che magari l'occasione della nascita della nazionale del Regno delle Due Sicilie sarà diciamo la volta che mi farà andare sotto Roma, e quindi magari visitare
si prepara la questo
campagna.
Viaggio?
Scusa?
Vuoi la scorta? Ti serve la scorta? Serve un training psicologico? È preoccupato di attraversare il confine?
Te parlo da giovane ai giovani, per cui non ho di certo bisogno di trainer o scorte di nessun tipo.
C'era un deputato del Partito Democratico, Sarubi, che si era offerto di fare da guida a Bossi.
Sì, però mi è arrivato 4 giorni prima e non ero in grado di organizzarmi per andare.
Vabbè, comunque, insomma, si può annunciare un viaggio? Si può annunciare un viaggio quando al sud? Nelle prossime settimane, nei prossimi mesi?
Nei prossimi mesi, sicuramente pensavo di organizzare l'amichevole per settembre. Perché prima ho magari difficoltà a organizzarla. Però può essere che magari organizzi di fare una puntata a sud prima.
Ma con Sarubi o senza Sarubi? Da solo? No.
Vediamo. Io anche da solo.
È simpatico, però.
Però era interessante la proposta che di una giornata a Napoli che mi aveva fatto l'onorevole.
Dunque pensa di accettarla?
Sì, se riusciamo a organizzarci magari in luglio magari lo faccio. Anche perché era bella, perché toccava un po' quelli che sono magari locali storici, quindi la storia e le cose di tradizione di Napoli, quindi è sicuramente bello.
Ma tornando
Sì. Sei d'accordo che senza la fantasia del sud l'Italia sarebbe un paese triste?
Non è che non c'è la fantasia al nord, adesso. No, però sicuramente anche il sud ha, io guardi, vedi, adesso dico una cosa, la fantasia ha fatto sì che un mese fa c'era stata, avevano organizzato di regalarmi quello che era il raggio di sole di Napoli ed era uscita una notizia sul fatto che era stato fatto. Mi è dispiaciuto non averlo ricevuto, speravo proprio che me lo mandassero, visto che
Giuseppe,
era operato.
Dimmi.
Aiutami a convincere Enzo a gridare qui alla Zanzara, Terrone è bello.
Non ho capito?
Allora, Telesia vorrebbe che lei gridasse Terrone è bello, però che c'entra Terrone?
Ma cosa vuol dire? Ma no, ma io lo dico sempre, guardi, io al sud, se fossi un politico del sud, cercherei di fare una cosa,
cioè
incentivare il turismo e valorizzare tutte quelle realtà che ci sono, che magari vengono poco valorizzate. Questo è sicuramente quello che da fare al sud, più che fare le mega fabbriche, io lavorerei in quell'ottica.
C'è anche un cantante, Omar Pedrini, ex Timoria, che dice di essere suo amico, che si è offerto per portarlo al sud.
Omar, sì, lo conosco bene. Tra l'altro di Brescia, proprio per quello lo conosco, conosco ormai penso da 6-7 anni.
Organizzatevi, lo varchi questo confine,
Sì, sì, ma non è che mi fa paura, è proprio una questione di impegni e quindi non ho mai avuto la possibilità di realizzarlo.
Va bene, quanto siamo? Conclusione, quanto è la partita? 0-0 sempre?
Siamo 0-0. Sì,
Padania femminile 0-0. Contro?
0-0 no, 1-0, 1-0 per noi.
1-0 della Padania femminile contro?
Gozo.
Contro Gozo. Che gara è? Gironi di qualificazione, semifinali, cos'è?
Semifinali.
Lo dice Forza Italia per i mondiali,
Vabbè, Forza Italia per i mondiali, dai, tanto Forza Padania qua.
Grande, grazie. Grazie, ciao, buona ciao. Serata. Siamo qui alle 20:36, 800 24 00 24. Torniamo con gli ascoltatori. Eravamo con dov'è? Pistoia, Paolo, eccolo qui, il fratello da Pistoia, fratello massone da Pistoia, molto arrabbiato con Fioroni perché pare voglia cacciare tutti gli iscritti al Partito Democratico e anche alla massoneria. Io l'ho dato pienamente ragione, Paolo. C'è Teresa che adesso richiameremo. Anzi no, è qui. Eccoci qui. Che succede? Che succede, Paolo? Sì, e lei è sempre in linea. Allora, cosa da dire?
Nulla, ho già detto quello che dovevo dire. Non mi sembra la cosa giusta la spallata di Fioroni.
Dovrebbe
interessarsi a quello che fa l'Opus Dei, che è un comitato d'affari, con la compagnia delle opere, che se uno in Nord Italia può lavorare deve per forza sottostare alla compagnia delle opere, lo può chiedere a Formiconi.
Vabbè, non esageriamo adesso, Paolo.
No, non posso documentare.
A queste cose crede solo Telese, che ci sia la compagnia delle opere, Comune della Liberazione, che controllano in maniera pervicace tutto quello che gira intorno alla Lombardia, eccetera.
No, ma io non capisco questa visione della massoneria come un club di amici del libro. Secondo me è insultante anche per la massoneria. La massoneria decide le carriere. Se il nostro amico di Pistoia, mio omonimo, vuole dire che non è così, pazienza, ma non ci crede neanche Topolino, che la massoneria si occupa di discutere dei libri, dei seminari, della pace e della libertà. La massoneria nasce come fin dai suoi albori per pianificare le carriere politiche e poi anche quelle amministrative ed economiche.
Paolo, lei che vantaggi ne ha tratto dalla massoneria?
Io personalmente assolutamente nulla.
Però? Anzi, però non è che ci sia, non è che il solo è scritto alla massoneria, cioè quello che dice Telese è vero o no?
No, non è vero, non è, è profondamente sbagliato, è contrario alla massoneria questo.
Non è vero.
Io sono quasi 30 anni che sono in massoneria, sono stato maestro venerabile e tutto questo potere, tutto questo maneggiamento, tutto questo affarismo
io non l'ho mai visto.
Senta, ma nessuno se n'è accorto nel Partito Democratico che lei è iscritto alla massoneria, perché pare che ci sia scritto nello statuto. Te lei se bisognerebbe anche
Paolo pensare. Paolo deve cambiare loggia, è capitato in una loggia minore.
Però
maestro venerabile che non ottiene manco uno strapuntino.
Però, messi male, però, però a parte questo, Luca, c'è da considerare questa cosa. Siccome nello statuto del Partito Democratico pare che ci sia il divieto di iscriversi alla massoneria, qui c'è uno che da 30 anni era alla massoneria. Lei da quanto tempo è iscritto al Partito Democratico, Paolo?
Da almeno altri 20.
Dal?
Da almeno altri 20.
Da almeno altri 20, capito? Fioroni se ne accorge adesso che c'è questo problema?
No, ma dove vado io al partito lo sanno che io sono massone.
E se ne fregano.
Esatto.
Tra l'altro pare che ci sia un nutrito gruppo di iscritti alla massoneria e insieme al Partito Democratico, soprattutto nelle regioni rosse, cosiddette rosse, cioè la Toscana, l'Emilia, le Marche, è vero Paolo?
Penso proprio di sì, penso proprio di sì, io ne conosco diversi.
Va bene, ma Telesia, vogliamo fare qualche considerazione sull'incursione, grazie Paolo, sull'incursione di Renzo Bossi alla Zanzara, mitica
sì,
incursione.
Ma tu non mi hai sostenuto, se gli facevamo dire
cosa?
Gridare io amo i terroni, andavamo su tutti i giornali.
Ma guarda che ha detto Forza Italia, Forza Italia Mondiali, si augura che
doveva dire io amo i terroni e lì facciamo notizia, invece tu non mi hai sostenuto.
Ma dico, vabbè. Vabbè.
Che mantieni delle connivenze.
Ma come? Che c'entra? Ma
non difendi l'unità dello Stato nazionale. Non hai capito che la battaglia per questo è una battaglia culturale decisiva.
Vabbè, dove andiamo? Gianfranco da Genova.
Pronto?
Gianfranco, dica.
Sì, mi sente?
La sento.
Sì, sì, sì. Allora, chi parla di massoneria come una consorteria di affari evidentemente non conosce la massoneria e come tutte le cose, quando si ignora, si è ignoranti. Nella maniera più assoluta, io sono iscritto al PD da 40 anni.
Telese, becca di questo.
Ma ne ho 65. Mi siete tutti iscritti al PD, ecco perché perde.
Ne ho 65, 40 anni, ho fatto le mie battaglie nel 68 e tutto. Però io sono iscritto da una parte e iscritto dall'altra. Non è assolutamente vero che sono per scalare il potere o roba di questo genere. Noi dentro la nostra loggia siamo una cinquantina di fratelli, una dozzina sono iscritte al PD. Quindi povero PD se applica questo tipo di meccanismo, che è quello di espellere quelli che sono iscritti alla massoneria.
Hai capito Luca? Per dare altro consenso.
Il fratello del PDL lo aiuta? Voglio sapere se lo aiuta il fratello del PDL.
Io non ho nessun problema nell'ambito della legalità, io e tutti i fratelli, ad aiutare. Ovviamente sono anche iscritto ad una federazione di categoria e nel momento in cui sono dirigente di quella federazione, se c'è da dare una mano a un conoscente, a un amico, come anche lei farà, se può, sempre nell'ambito della legalità, lo dà. E quello è al pari della bocciofila, al pari del club di qualsiasi genere.
Ma non è che io la mia festa di compleanno invito i fratelli massoni, è un'altra cosa. Voi state facendo passare la massoneria per i Boy Scout, voi insultate la massoneria.
Che noi abbiamo giurato di fedeltà alla Costituzione italiana, abbiamo giurato di non parlare di religione e di politica in loggia e non se ne parla, si parla di filosofia, si parla di aiutare le persone.
Però scusami Luca, allora uno che scusi un attimo Gianfranco, uno che è iscritto a Rotary, uno che è iscritto tutti appassionati, questo è vero, tutti appassionati di libri, di filosofia, di studi, eccetera, come l'altro ascoltatore, però non voglio ironizzare su questo lo fa Telese. Uno è iscritto a Rotary o a non so, a un altro club di questi qua. Io penso che le persone poi tra loro si aiutano, sì, se c'è bisogno di una conoscenza, non so, per arrivare da una parte, per riuscire ad avere un contatto con qualcuno, qual è il problema? Telese, rispondi.
Il problema problema è che questa visione è edulcorata. La massoneria non sono i Boy Scout, ma dico, rispondo citando i massoni, Mazzini, Garibaldi, Allende, sono entrati nella storia e hanno elogiato la massoneria come una struttura che pianifica l'ascesa.
Ho capito, ma non è più la massoneria, diciamo, di un tempo. Ma non
va
è
bene,
più.
Allora adesso discutono solo di filosofia, io ne prendo atto e sono contento.
Gianfranco.
Lei è vecchio, lei è si è fermato alla P2, ma le deviazioni ci sono anche nel PD.
Io non l'ho neanche citato, certo lei sta facendo un brutto servizio sia alla massoneria che al PD, però se ne rende conto?
Assolutamente, ma quando si parlava abbiamo una banca, non era forse fuori dallo statuto del partito?
Vabbè, adesso questo è un altro discorso, Gianfranco. Voglio dire, lei però mi sta dando una, effettivamente, su questo Teresa ha ragione, un'idea della massoneria che è un po' troppo edulcorata, non è che è un club culturale in cui si discute di filosofia, dei massimi sistemi, è un modo per stare insieme certamente, ma anche per avere relazioni, amici, eccetera. Ma io non ci vedo niente di strano, ripeto, però non è quello, solo quello che dice lei, un club culturale.
È come un Rotary, l'ha anche accennato lei, o un Lions Club, o il Sor Optimis per le donne. È un stare insieme e parlare di quello che può essere la tua città, quello che possono essere il miglioramento della vita della tua città, o comunque conoscersi. Io stavo accennando, sono stato operato, avevo un problema di prostata, stante la mia età. C'è un fratello che è un medico chirurgo, ho chiesto consigli a lui e mi ha consigliato uno specialista, sono andato da quello specialista, ma questo lo si fa anche con il cugino o con l'amico che si incontra tutte le mattine a colazione.
Telese, rispondi!
E allora che bisogno avete di associarvi alla massoneria?
Beh, allora che c'entra? Che bisogno c'è di iscriversi all'Lions o al Rotary?
Ma no, ma non è così, non ci crede nessuno.
Vabbè, da domani facciamo una cosa sulla massoneria. Voglio capire se ha ragione Telese oppure Gianfranco da Genova.
Qual è l'ultimo libro di filosofia di cui hanno discusso, così per capire?
Gianfranco, di che avete discusso l'ultima volta che è andato a...
L'ultimo libro di filosofia che avete discusso in questa fervente attività di letteraria.
Di filosofia?
Sì.
Di filosofia non ne abbiamo discusso ultimamente, ma cosa c'entra?
E di cosa avete discusso ultimamente? L'ultima discussione che c'è stata qual è?
Abbiamo discusso su Mazzini.
Su Mazzini?
Sì.
Ma in quanti eravate?
Eravamo in una ventina.
Senta, ma come funziona la storia? Cioè, vi riunite?
Funziona molto semplicemente, c'è un fratello che quella sera ha portato una tavola, si dice, sì. E si discute su quello. Ci sono tutta una procedura per l'apertura e la chiusura della loggia e nella centralità della serata, che poi sono 2-3 ore, dalle 9 a mezzanotte, una volta ogni 15 giorni, no? Non è che è un discorso che in tutti i momenti ci si vede, e a quel punto si è parlato su questa tavola che lui ha portato. Poi si fa una cena, ad esempio adesso noi siamo la nostra loggia ha un nome, vabbè, lasciamo perdere, ma comunque
no, come lasciamo perdere, che nome ha?
No, non lo dico.
E come non lo dice?
Battista? Non lo dico.
E perché? Allora ecco, siete nascondete qualcosa.
Ma no!
Il segreto iniziatico.
Ma se le dicessi Agape piuttosto che Sirio, eccetera, sono nomi di fantasia, non c'entra niente. Adesso San Giovanni Battista, ci vediamo con le nostre mogli, le quali comunque... perché ci sono anche le donne comunque, quindi anche con il coniuge,
sì.
e si invitano ai lavori quella sera, dopodiché si va a una cena e ci fermiamo fino a settembre. Tutto lì è un club, non è niente più di quello, e siamo tenuti al rispetto delle leggi, non possiamo assolutamente favorire qualche fratello al di fuori della legge, nella maniera più assoluta.
Va bene, grazie Gianfranco, siamo qui per l'ultima parte della Zanzara, andiamo, dove andiamo? Graziano da Pavia, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Niente, volevo intervenire su un discorso di un'ora fa, non lo so se era l'onorevole Telese o meno.
No, veramente Telese non è onorevole, almeno ancora no. Luca, dove sei?
Mi pare che siete in uno spirito goliardico.
Ho
sentito un po'.
Allora mi dica di cosa vuole parlare, Graziano.
Quando ha dato del ducetto a Bertolaso sull'emergenza, no?
Sì.
Io sono un tecnico di campagna, ho vissuto un'emergenza di 20-25 anni fa, qua siamo a Pavia, nell'Oltre Po Pavese.
Sì.
E abbiamo il problema frane, eccetera, eccetera. Vorrei sapere se lui ha mai provato a entrare in un'emergenza. Qua per fortuna non abbiamo avuto morti.
Ah.
Ma criticare è facile, trovarsi sul posto al momento dell'emergenza penso che sia tutta una cosa diversa, ecco.
Anche secondo me.
E quindi
ma a Telese non sta simpatico Bertolaso, l'ha dichiarato.
Va bene, ma essere simpatico o meno è un conto, ma criticare quando uno deve dare delle direttive, secondo me tutti hanno criticato Bertolaso e poi ci ha saltato addosso così, ma secondo me ha fatto un lavoro egregio con un'emergenza che nessuno si sarebbe mai aspettato.
Ma io sono d'accordo con lei. Voglio leggere a Telese questa cosa. Alfredo Rossini, procuratore della Repubblica di oggi, quello che abbiamo ascoltato all'inizio della trasmissione.
Lasciamo stare i magistrati, per l'amor di Dio, perché lì secondo me fanno di tutto per bloccare i finanziamenti. Secondo me è una cosa
vera. Per bloccare i finanziamenti? Che c'entra i finanziamenti?
No, fanno inchieste perché dopo così almeno si blocca tutto il flusso e...
Ma il flusso in realtà non si può bloccare, quello per la ricostruzione. Comunque Alfredo Rossini, procuratore della Repubblica, che dice: speriamo di arrivare a un risultato conforme a quello che la gente si aspetta. Telese, a quello che la gente si aspetta, un magistrato.
La gente si aspetta giustizia e quindi fa benissimo a dirlo, ma non capisco.
Speriamo di arrivare a un risultato conforme a quello che la gente si aspetta, no conforme a quello che la gente si aspetta.
La gente si aspetta giustizia.
Ma questa è la tua interpretazione.
Sei capzioso.
Ma come capzioso? Ma non è possibile. Dai, è un magistrato, adesso un ascoltatore mi dice il magistrato geofisico, ha ragione, cioè, fa bene a dire una cosa del genere. Roba da matti. Lina dall'Aquila, buonasera.
Buonasera dottor Cruciani, a lei e agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Sì.
Proprio capito a fagiolo, visto che avete ripreso a parlare di questa notizia dei magistrati dell'Aquila, del dottor Rossini, che ha messo nero su bianco questo nuovo filone di indagine. Dunque, io ho chiamato perché mi ha molto colpito il modo in cui lei ha dato la notizia, ha commentato questa notizia, colpito nel senso di... come dire, un pugno allo stomaco è stato il suo tono, se mi permette. Ora naturalmente è chiaro, come diceva l'onorevole Fioroni, bisogna conoscere le carte e quindi anche le carte giudiziarie che hanno condotto i magistrati ad arrivare a questa iniziativa, però io volevo, come dire, provare a dare qualche elemento che forse è passato in secondo piano, non so, magari o non è noto oppure è semplicemente stato dimenticato, e cioè che il terremoto del 6 aprile del 2009 non è arrivato all'improvviso all'Aquila, ma è arrivato dopo più di 4 mesi di ballo di San Vito, che si ballava.
Sì, ma questo è arcinoto, okay. Lina, sì.
Sì, è arcinoto, però non viene citato, non viene messo nel contesto del discorso da fare. Nel senso che il mancato allarme...
Cioè mancato avviso di evacuazione, questa è la... Questa è l'accusa che viene fatta.
Possiamo anche discutere sul mancato avviso di evacuazione, per quello che
omicidio
io,
colposo,
per quello che è
omicidio colposo per mancato avviso di evacuazione. Questa è l'accusa. Io non so se vi rendete conto.
Sì, no, io mi rendo perfettamente conto, però ecco, ripeto, volevo sottolineare questo fatto, cioè che nell'opinione pubblica prima del terremoto del 6 aprile,
sì,
il panico in città, magari non il panico quello che conosciamo normalmente, ma la paura, la preoccupazione, l'ansia, la richiesta di capire quello che stava succedendo, la commissione grandi rischi che viene convocata quasi a furor di popolo sotto la pressione anche di molti cittadini e di molte cittadine che chiedevano informazioni, segnalavano problemi, segnalavano rischi, segnalavano preoccupazioni,
sì.
Era un discorso aperto in città,
no, ma guardi
molto prima del 6 aprile.
Sì, Lina, tutto quello che lei dice è vero, documentato, eccetera eccetera, l'allarme, la valutazione degli esperti, le indagini su questo, eccetera, i 4 mesi di cui lei parla, sono tutte cose vere, ma io non capisco l'indagine giudiziaria, è quello che non capisco. cioè l'indagine giudiziaria per arrivare a che cosa? Al fatto che delle persone non hanno saputo prevedere, dunque non dovevano avvertire, dovevano far evacuare, no, ma è una cosa.
Vorrei sottoporre la sottenzione anche un'altra questione.
Che cosa?
Non si tratta di leggere, come dire, la sfera di cristallo e quindi accusare queste persone di non essere state in grado di guardare dentro i fondi del caffè. Qui si tratta di capire anche un'altra cosa.
Che cosa?
Perché tra le varie carte che sono agli atti ce n'è anche una che è anche oggetto, credo, di questa indagine, di questa iniziativa, che è un famoso rapporto tecnico commissionato e portato avanti e portato a termine da un istituto dell'Aquila, Abruzzo Engineering, che aveva studiato da un punto di vista del rischio sismico, da un punto di vista del rischio crollo, da un punto di vista dell'agibilità il territorio in particolare il territorio dell'Aquila aveva
quello di Giuliani
no, io non un sto altro. Parlando di Giuliani, sto parlando di un rapporto che tra l'altro era stato commissionato dalla regione Abruzzo.
Lina, io sono sicuro che nelle carte i magistrati hanno sicuramente trovato degli elementi per arrivare a questo tipo di incriminazione, chiamiamola così, anche se siamo in una fase iniziale. Però mi perdoni, io continuo a pensare che un'inchiesta su una cosa del genere sia un tantino esagerata. Però non abbiamo tempo, magari approfondiamo domani. Lina, la richiamiamo. Nino da Bari per concludere. Teresa, stai lì. Nino da Bari.
Sì, buonasera. Mi dispiace dover nuovamente cambiare argomento e ritornare sulla massoneria, ma la provocazione di Luca Telese è troppo forte per non...
Lei è massone?
Sì, evidentemente.
Del Partito Democratico?
No.
Allora manca un pezzo qua.
Sì, ma mi manca quel pezzo, non sono del Partito Democratico.
Ma ci sono, secondo lei, Nino, dato che lei è massone, ci sono molti iscritti al Partito Democratico che sono anche massoni?
Sì, ci sono iscritti al Partito Democratico, ci sono iscritti ad altri partiti, anche se, come le hanno già detto quelli che mi hanno preceduto, da noi non si parla mai di politica e di religione.
Vabbè, ecco, che non si parli mai di politica. Adesso, Nino, io sono d'accordo con Telese a questo punto. Non è, vi riunite, eccetera, parlerete ogni tanto di politica, di Berlusconi. Siete gli unici in Italia che non parlate di politica, allora.
Ma no, parlano della guerra di indipendenza, parlano di Mazzini. Lei di che cosa ha parlato l'ultima volta?
Nino, di cosa?
Noi lavoriamo per migliorare noi stessi e diventiamo così forti da riuscire a migliorare la società.
Però detto così è un po' inquietante,
questo fatto dà molto fastidio, ma in genere
di che cosa avete parlato l'ultima riunione, di che parlavate?
Prego?
Di che parlavate all'ultima riunione? Di che parlavate?
Guardi, il nostro è uno studio progressivo, non si può parlare di che cosa parlavamo senza esserci arrivati, perché altrimenti parla del nulla.
Me la mette sul generico, però ne parliamo domani. Nino, la richiamo domani perché il suo intervento mi interessa.
È segreto.
Ciao Luca, a domani.
Ciao.
Ricordati che devi morire.
Com'è?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa. Non mi preoccupare.